Esto. Sei di sera.
Il quartiere Maghetti di Lugano, un quartiere pericoloso? Metteremo a confronto le preoccupazioni della Fondazione Maghetti, che punta il dito contro quei locali che vendono alcol ai minorenni, con dall'altra parte chi con i giovani ci lavora e vuole evitare di fare di ogni erba un fascio. Buonasera da Pervin Cavacioglu, in apertura di edizione torneremo quindi sui fatti di cronaca a Lugano dopo il pestaggio di una settimana fa. Vi riferiremo anche di un progetto che partirà a settembre e che farà dialogare i giovani stessi con i loro coetanei. Faremo poi il punto sulle strutture che in Svizzera accolgono donne vittime di violenza. Il Consiglio federale ci mette i soldi e chiede ai cantoni di aumentare i posti perché al momento sono troppo pochi. Il percorso per rappresentare la Svizzera agli Oscar passa anche dal Locarno Film Festival.
La mia scuola di cinema era veramente la Cinémathèque Suisse a Lausanne e il Festival di Locarno, che era l'opportunità di vedere dei film e anche di poter parlare con la gente, anche di avevo il sentimento di far parte di qualcosa.
Lionel Bayer, regista del film La Cache, che sarà proiettato martedì mattina al FEVI, è uno dei lungometraggi che potrebbero rappresentare la Confederazione agli Oscar. Per noi è stata l'occasione, con il regista Romando, di fare il punto sul cinema svizzero con anche qualche critica. E poi parleremo dell'uso della plastica, dei rifiuti che produce, delle conseguenze, ma soprattutto del vertice ONU in corso a Ginevra dedicato al tema. Cercheremo di capire come sta andando e l'obiettivo di un trattato globale per ridurre l'uso della plastica sembra difficile da realizzare e qui cercheremo di capire i motivi. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. In apertura il tema della violenza giovanile, che negli scorsi giorni in Ticino è tornato d'attualità dopo il pestaggio di un 19enne il 1 d'agosto alla pensilina di bus a Lugano. La polizia aveva poi arrestato 6 giovanissimi, 4 sono minorenni. La titolare del Dicastero Sicurezza della città, Karin Valenzano Rossi, aveva dichiarato che uno dei punti problematici è il quartiere Maghetti. Nei prossimi 2 contributi sentiremo dapprima alcune preoccupazioni e poi a seguire le considerazioni di chi con i giovani lavora, per dire che non bisogna generalizzare e per spiegare un nuovo progetto che partirà a settembre. Partiamo quindi con John Robbiani, che ha interpellato il direttore della Fondazione Maghetti, Riccardo Caruso. Per quest'ultimo il problema principale è il consumo di alcol da parte di giovani nei locali e anche una sorta di impunità. Sentiamo.
Vediamo l'assembramento esterno, soprattutto di giovani, gruppi di giovani che si ritrovano, che ci risulta che vengano anche da fuori cantone o comunque da fuori Lugano, proprio perché lì trovano un polo di attrazione dove, tra virgolette, negli spazi pubblici, quindi sia fuori Maghetti che dentro, possono fare un po' quello che vogliono. Perché c'è anche poi da dire che c'è un'impunità sia su questi atti di violenza, perché è possibile che si ripercuotano così frequentemente, e sia poi sugli esercizi pubblici stessi. Girano molti minorenni, e questo basta girare la sera per vederlo, non girano con la Coca-Cola in mano, quindi consumano degli alcolici, e quindi punto di domanda che ci poniamo: vengono da fuori con questi alcolici, li ricevono in questi esercizi pubblici? Questo è un aspetto che riteniamo spetti alle autorità preposte di verificarlo.
Il Maghetti è lì dagli anni 80, le chiedo se vede un'evoluzione invece della situazione rispetto al passato. Ecco, è veramente diversa la Lugano di oggi rispetto alla Lugano, che ne so, degli anni 80, degli anni 90, degli inizi degli anni 2000, rispetto alla pandemia? Se c'è veramente un declino, se è veramente preoccupato oppure no?
In generale, quello che vedo che probabilmente sta cambiando è la coscienza degli atti che soprattutto i giovani fanno. Questo è un problema che stiamo vedendo, penso, un po' a tutti i livelli, e quindi di conseguenza si reiterano indipendentemente dal fatto che ci siano telecamere, che, ecco, per quello che dico, penso personalmente che bisogna iniziare a intervenire puntualmente, ma a più livelli.
Quando diceva la presenza delle telecamere è meno, comunque nonostante tutto, è meno dissuasiva secondo lei? Cioè non fanno neanche paura quelle?
Probabilmente è dovuto al fatto che oramai sui social si posta di tutto e di più, e poi probabilmente anche per il fatto della conseguenza, cioè nel senso che si spacca qualcosa, si rompe qualcosa, la conseguenza economica o comunque come dire, dal punto di vista dell'intervento d'autorità sembrerebbe essere lieve, e quindi il giovane, come si dice, lo rifaccio perché tanto rischio poco.
Riccardo Caruso della Fondazione Maghetti, che abbiamo appena sentito, così come altri in questi giorni hanno richiesto anche ai nostri microfoni una maggior presenza di polizia in centro a Lugano, in particolare nei dintorni dei luoghi considerati sensibili. Da anni Lugano ha un servizio di prossimità con educatori incaricati di dialogare con i giovani e intercettarne il disagio. Ce ne parla adesso Francesca Calcagno.
Stefanie Monastero è la coordinatrice del servizio di prossimità. Attraverso le sue statistiche ci dice qualcosa in più su cosa succede a Lugano.
A partire dal 2020 c'è stato un aumento di ragazzi che si sono rivolti ai nostri servizi e anche un aumento di segnalazioni verso il nostro servizio. È vero che poi gli accompagnamenti e le segnalazioni si sono stabilizzate, quindi non parlo di aumenti di grandissimi numeri, però siamo passati da un numero più esiguo a segnalazioni più grandi.
È sempre difficile dire se sia aumentato il disagio o ci sia una maggiore propensione a chiedere aiuto.
Mi piace pensare che sia più la seconda, quindi che i giovani, ma in generale la società, si senta più pronta a chiedere aiuto, a chiedere un sostegno nelle situazioni di difficoltà.
Detto questo, cosa pensa di quanto è successo in Pensilina e del dibattito che ne è seguito?
Non intendo sminuire la gravità dei fatti, non conosco i dettagli, però mi piacerebbe parlare di giovani anche con una concezione positiva e con un'idea e uno spirito positivo.
Un approccio positivo è quello dell'educazione fra pari, di gruppi di giovani che fanno domande ad altri giovani per capire di cosa hanno bisogno. In settembre parte un progetto della città di Lugano in collaborazione con Radix. Marco Coppola è il direttore. Cosa l'ha colpita dell'esperienza che avete già fatto a Locarno e Mendrisio?
Per esempio Locarno, ci aspettavamo che i giovani chiedessero luoghi da autogestire, e invece per lo più hanno chiesto luoghi in cui ci fossero anche degli adulti, ma degli adulti fatti in un certo modo, quindi non giudicanti, presi come esempi positivi o punti di riferimento per loro.
E pensate che questo non sarebbe emerso se non ci fosse stato questo lavoro tra pari?
La ricerca tra pari è una ricercazione, quindi non ha l'obiettivo solamente di conoscere qualcosa del mondo dei giovani, ma l'obiettivo contemporaneo di sensibilizzarli. Molto spesso i giovani non si sentono ascoltati o si ha una rappresentazione di loro negativa, e questo genere di progetti riesce a far emergere il loro punto di vista, a farli essere protagonisti di un dibattito che poi continua insieme agli adulti.
Stefanie Monastero, anche a Lugano avete già sperimentato questo approccio, conferma i buoni risultati.
Si è rilevata una modalità molto funzionale, perché effettivamente quando è un adulto che si rivolge a un giovane, un adolescente, otteniamo un certo tipo di risposta. Quando invece è un pari, sia l'ascolto che anche la risposta che viene data è un'altra.
Lo spunto per questo servizio è stato il pestaggio in pensilina. Immaginiamo che le autorità ripongano delle aspettative nel progetto di Radix. Marco Coppola, siete in grado di risolvere o di arginare il problema della violenza giovanile?
Questo progetto non ha questo obiettivo specifico. È nato prima di questi eventi e ha fini preventivi, quindi può avere un effetto anche verso la prevenzione della violenza, perché bisogna considerare che se la violenza può far parte della dimensione di tutti noi e anche del momento dell'età giovanile, l'idea è che cercare di fare in modo che i giovani possano discuterne tra di loro in un certo modo e anche discuterne con gli adulti riesca a prevenire forme invece di violenza o comunque di conflitto più forti.
Il gruppo sarà composto da una decina di giovani, probabilmente fra i 14 e i 25 anni, che lavoreranno ai questionari e definiranno con gli educatori luoghi dove incontrare i loro coetanei.
Lasciamo la violenza giovanile per occuparci ora di quella sulle donne, perché sono troppo pochi i posti disponibili in Svizzera per donne in fuga dalla violenza. A lanciare l'allarme è stato lo stesso Consiglio federale, che ha messo in campo maggiori finanziamenti esortando i cantoni a mobilitarsi per aumentare sia il numero di strutture sia il numero delle camere per madri e bambini. Una misura che rientra nella strategia di contrasto dei femminicidi. Ma quanti i posti disponibili? Quali le esigenze delle cosiddette case per le donne? Anna Valenti lo ha chiesto a Blerte Berisha, codirettrice della DAO, l'organizzazione Mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein.
Oltre 50.000 le persone che si sono rivolte ai centri di aiuto alle vittime nel 2024 dopo aver subito reati contro l'integrità fisica, psichica o sessuale. I tre quarti di loro erano donne, nella maggior parte dei casi con bambini. La violenza domestica è in crescita in Svizzera, stando alle statistiche della Confederazione, che si è detta preoccupata del fenomeno. Il paradosso è che se una donna cerca di sfuggire alla violenza, lasciando casa e cercando aiuto, non è detto trovi posto in un cosiddetto rifugio protetto.
In the tat so, dass es in der Schweiz einen erheblichen Mangel an Not- und Schutzunterkünften gibt.
In Svizzera in effetti c'è una significativa carenza di alloggi di emergenza e di protezione.
A parlare Blair Teberisha, co-direttrice della DAO, organizzazione mantello delle case protette per donne della Svizzera e del Liechtenstein.
Nel 2024 i 22 rifugi per donne che fanno parte della nostra rete avevano a disposizione 231 camere familiari con 462 posti letto disponibili. Equivale a 0,26 camere familiari ogni 10.000 abitanti. Il Consiglio d'Europa raccomanda una camera familiare ogni 10.000 abitanti. Questo significa che per raggiungere gli standard del Consiglio d'Europa dovremmo idealmente quadruplicare il numero.
Fondati tra gli anni 70 e 80, i centri protetti per le donne in genere sono strutture in luoghi segreti per garantire la massima protezione a donne e bambini. Negli ultimi decenni sono aumentati grazie anche a maggiori sovvenzioni, ma la situazione resta molto differente da cantone a cantone. In Ticino ce ne sono due, a Zurigo, Berna, Vallese, tre ciascuno. Visto che la domanda aumenta e i posti sono pochi, spesso l'attesa è lunga, anche 30 giorni o più.
Il numero di posti nei rifugi per donne è aumentato leggermente negli ultimi anni, ma quello che possiamo dire è che quando aumenta l'offerta, aumenta anche la domanda. Appena si liberano più posti, questi vengono occupati, ecco perché siamo sempre pieni. Ci sono donne che chiamano, ma magari devono aspettare un po' per trovare accoglienza nel rifugio perché non c'è posto e spesso dobbiamo sistemarli in un hotel. E questo non è l'ideale. Ogni donna che chiama dovrebbe poter ottenere un posto immediatamente.
Jede Frau, die anruft, müsste eigentlich sofort einen Platz kriegen können.
Il Consiglio federale ha stabilito un filo rosso tra carenza di posti nelle case per le donne e aumento dei femminicidi, tanto che l'aumento dei finanziamenti e l'esortazione ai cantoni a mobilitarsi sono diventati un pilastro della sua strategia di contrasto del fenomeno. Ancora Blair Teberisha.
Questo collegamento fra aumento di femminicidi in Svizzera e il numero limitato di posti nei centri di accoglienza non è sbagliato. La violenza domestica è un problema radicato in una struttura patriarcale, vale per la Svizzera e non solo. A preoccuparci è che invece sappiamo poco sui femminicidi, su cosa li favorisca. Bisognerebbe raccogliere più dati, condurre più studi molto più dettagliati. L'unico a disposizione sulla Svizzera è stato condotto lo scorso anno in Austria. Emerge che la maggior parte delle donne vittime di femminicidi ha più di 50 anni, così come gli uomini autori della loro uccisione. Credo che la Svizzera sia in ritardo rispetto agli standard europei riguardo allo stato delle conoscenze.
Oltre all'implementazione di una strategia nazionale, Blair Teberisha e la sua associazione chiedono anche due altre cose a Confederazione e Cantoni.
Chiediamo che il numero di posti nei centri di accoglienza aumenti, così come il loro finanziamento. Inoltre farebbe una grande differenza se il termine femminicidio anche in Svizzera fosse incluso, come fatto da altri paesi europei, nel codice penale.
Würde es einen großen Unterschied machen, wenn Feminizid der Begriff im Strafrecht vorkommen würde.
Cambiamo tema adesso, andiamo anche oggi al Film Festival di Locarno. Martedì a Berna verrà annunciato il film svizzero candidato agli Oscar. Ne sono rimasti tre in lizza: Hanami della ticinese Denise Fernandez, Helding di Petra Volpe e La Cache di Lionel Bayer. E proprio con il regista romando, il nostro inviato Umberto Gatti si è incontrato questo pomeriggio per parlare del cinema svizzero e del suo stato di salute.
Lionel Bayer, lei è qui a Locarno per accompagnare diversi film, La Cache come regista, come produttore invece porta Le Chantier che è fuori concorso e anche La Piazza Grande di domani sera con The Deal. A guardare la sua produzione si direbbe che il cinema svizzero sta bene.
Non posso dirlo da me stesso, ma penso che sì, va bene anche qui il cinema nel Ticino. Ci sono molte cose che svolgono per la cultura, anche per il cinema qui, con la Ticino Film Commission, per esempio, che è veramente una forza molto importante anche per noi nella Svizzera francese, perché è un'opportunità di più di trovare dei luoghi diversi in Svizzera per fare dei film. Dunque penso che quando guardo il programma di Locarno ci sono molte cose molto interessanti sul cinema svizzero e anche sui giovani, e tutto il lavoro che è fatto qui nel Ticino con la CISA è molto interessante. Ho visto dei cortometraggi ieri che erano molto belli.
La notizia di qualche giorno fa, la legge Netflix ha permesso di portare nuovi fondi al cinema svizzero. Nel 2024 sono stati investiti dai privati quasi 16 milioni di franchi.
Sì, la cosa che è un po', non posso dire un pericolo, ma che mi fa un po' paura è che i servizi pubblici, per esempio la Confederazione, l'Ufficio del Cinema a Berna, si lascia fare i privati, da meno soldi per il cinema in Svizzera direttamente dalla Confederazione per lasciare gli altri pagare per il nostro cinema. Questi soldi che vengono degli americani e anche degli operatori europei che usiamo il nostro paese per fare del commercio, che questi soldi devono essere di più nel budget di un film, di essere qualcosa di più, e la cosa importante è di dare questi soldi alla produzione, ma non solo alla distribuzione o per il cinema o per la promozione del cinema. Per me la cosa molto importante è di dare questi denari per fare dei film.
Martedì verrà annunciato il film svizzero candidato agli Oscar. Lei è tra i nominati con La Cache, che sarà visibile a Locarno proprio lo stesso giorno. Come si vivono questi momenti di attesa?
Mi fa piacere che il film è nominato, ma sono sicuro che c'era il film di Petra Volpe, che è un film molto bello. Penso che la cosa importante è di avere il miglior film possibile per questa competizione, e mi va bene se non è il mio film.
Locarno è terra fertile per il cinema del futuro, è un po' la caratteristica di questo festival. Lei che consigli darebbe a chi si sta avvicinando a questo mondo?
Va a Locarno da vedere molti film, perché non ho fatto una scuola di cinema. Quando avevo 15 anni sono venuti a Locarno, ho visto dei film sulla Piazza Grande, e poi tutti gli anni sono venuti per vedere dei nuovi film e di imparare qualcosa. E la mia scuola di cinema era veramente la Cinémathèque Suisse a Lausanne e il Festival di Locarno, che era l'opportunità di vedere dei film e anche di poter parlare con la gente, anche di avevo il sentimento di far parte di qualcosa. Era una cosa molto bella di essere insieme, e Locarno è veramente un posto per fare dei incontri anche, e di avere delle possibilità di parlare direttamente, di domandare come possiamo fare un film, qual è la logica, come si fa per trovare i soldi per fare un film. Ho visto della gente nella via che mi ha domandato, dei giovani, come possiamo fare, devo andare in una film school o altre volte, e mi sembra normale di rispondere. Sono anche qui per parlare con la gente. Dunque Locarno è veramente il posto il più bello per una persona che vuole fare del cinema.
Chiedo scusa, l'intervista a Lionel Bayer vedremo dunque martedì prossimo se sarà lui il candidato svizzero agli Oscar. Occupiamoci ora di plastica, e più in particolare dei rifiuti di plastica che stanno minacciando l'intero pianeta, e rischia anche di diventare un grosso grattacapo se la plastica dovesse diventare troppo invadente all'interno della catena alimentare. A Ginevra, a inizio settimana, ne abbiamo riferito, si è aperto un vertice delle Nazioni Unite per redigere un trattato globale vincolante che permetta di ridurre l'uso della plastica. Gli stati membri dell'ONU ci stanno provando dal marzo del 2022, come ha ricordato in apertura di assemblea la direttrice del programma ambientale, la danese Inger Andersen.
We have arrived here after three and a half years of hard work, and we really do see a possible pathway to the treaty. Yeah, it's complicated. Yes, the pathway may be narrow, but yes, it absolutely exists.
Siamo qui dopo 3 anni e mezzo di duro lavoro, ha detto Andersen, e vediamo la via per arrivare al trattato. È complicata, sì, è stretta, sì, ma c'è, esiste. E ora noi ne parliamo con il nostro collega Antonio Piemontese, che sta seguendo da vicino la conferenza. Antonio, buonasera, ti chiedo a che punto siamo dei lavori. Si sta davvero avanzando su questo cammino verso un accordo?
Buonasera, in realtà i lavori sono in alto mare, nonostante questa sia il secondo round della quinta sessione negoziale. La precedente era stata in Corea del Sud a novembre, e si era, doveva essere quella conclusiva. In realtà non lo fu e siamo tornati a discutere di un trattato vincolante e le posizioni sono più distanti che mai. Basti pensare che fino a che qualche giorno fa gli Stati Uniti hanno mandato una lettera a diversi paesi pregandoli di non accettare il compromesso. Il discorso qual è? Si cerca di trovare un trattato vincolante che da una parte possa limitare, mettere un tetto o quantomeno limitare la produzione di plastica, ma anche bandire alcuni dei prodotti chimici più dannosi che sono contenuti in queste plastiche. Le posizioni sono articolate sostanzialmente in quelle dei paesi produttori di petrolio. Va ricordato che la plastica si produce da idrocarburi, che si oppongono chiaramente per ragioni economiche a questo tipo di regolamentazione. Dall'altra parte ci sono invece un gruppo di paesi, una High Ambition Coalition così definita, di cui fa parte anche la Svizzera, che vorrebbero porre questi limiti. È il solito scontro che si vede nelle conferenze sull'ambiente tra le ragioni dell'economia e quelle appunto dell'ambiente, e anche questa volta, come nelle COP, la situazione è abbastanza tesa. Stiamo arrivando alla fine e non si sa ancora se riusciremo a concludere in bellezza.
Non è facile fare delle previsioni, lo posso capire, ma ti chiedo comunque se realisticamente sia possibile che nei prossimi giorni la situazione si sblocchi e che si possa quindi raggiungere un accordo all'altezza delle attese.
Allora, il discorso è questo: ci sono due scuole di pensiero. La prima è quella che un accordo anche al ribasso è comunque meglio di nessun accordo. E questo è tipicamente quello che succede nelle conferenze delle parti del clima, le COP che seguiamo spesso. E dall'altra parte invece c'è chi dice che bisogna avere un accordo più ambizioso possibile. Ecco, in questo momento probabilmente le chance sono più per un accordo poco ambizioso. Si riesce, forse a concordare su alcuni punti, ma l'ambizione probabilmente va riservata per un altro momento, ed è un fatto abbastanza grave dato il fatto che il problema delle microplastiche, come sottolineato da uno studio recente anche di Lancet, è fondamentale. È un problema il fatto che si trovino queste microplastiche nei fondali oceanici, nei pesci, ma anche si sono trovate su montagne altissime, sull'Himalaya, e il fatto che si trovino fino a lì può essere la misura di quello che è la gravità della situazione.
Senti, questa conferenza sulla plastica si sta tenendo in Svizzera. In che misura la Confederazione sta spingendo per ottenere un risultato che, l'abbiamo detto, è ambizioso? Qual è la posizione elvetica?
Allora, la posizione elvetica, come detto, è una posizione di ambizione. Fa parte la Svizzera, la Confederazione della High Ambition Coalition, con altri 100 paesi. Si vuole limitare la produzione, ma anche l'impiego di determinate sostanze, quindi fa parte dei paesi più ambiziosi dal punto di vista della plastica. Detto ciò, l'inviato per il clima Bertli, Felix Bertli, ha detto chiaramente che c'è bisogno di un cambio di passo per arrivare a una conclusione all'altezza delle aspettative. Quindi c'è anche molto realismo da parte dei negoziatori su quello che poi saranno i prossimi giorni. Possiamo dire che domenica normalmente le conferenze si fermano. Ecco, oggi invece a Ginevra si sta negoziando a livello informale per cercare di arrivare a una quadra. Sono tanti i punti, sono 1400 le parentesi quadre nel testo che dovrebbe essere approvato. Questi sono punti che vanno semplificati, anche perché poi da martedì cominceranno ad arrivare i ministri, e in queste conferenze i negoziatori preparano il terreno ai decisori politici che hanno il compito di siglare le intese. Ecco, se entro martedì non si riesce a trovare un testo minimamente facile da comprendere per i decisori politici, beh, saremo veramente lontani da un accordo.
Terremo d'occhio quindi come continueranno i lavori di questo vertice. Grazie Antonio Premontese per queste considerazioni, per tutte queste spiegazioni sul vertice ONU sulla plastica. Buona serata.
A voi.
Noi restiamo in tema di rifiuti per riferirvi di un progetto del Canton Berna. Alle porte della capitale federale si stanno preparando 6.000 balle di rifiuti per l'inverno. E questo perché le forze motrici bernese, ovvero l'azienda responsabile per l'approvvigionamento energetico del cantone, appunto questa azienda ha selezionato diverse tonnellate di rifiuti che saranno bruciate nei mesi più freddi. Il rapporto fra l'energia impiegata e quella che verrà sprigionata è quasi di 1 a 100. Da Berna ce ne parla Alessio Veronelli.
Siamo a una ventina di chilometri dalla capitale ed è in previsione dei freddi mesi invernali che si lavora per selezionare e imballare i rifiuti che verranno poi bruciati ad altissima resa. In effetti questi non sono i classici rifiuti domestici, spiega Thomas Bücherer, responsabile della produzione energetica delle forze motrici bernesi. Qui arrivano per l'imballaggio scarti industriali di cantiere o commerciali, rifiuti selezionati, nessun componente organico, dunque nessun odore e contenuto di componenti chimici il più limitato possibile. Dopo un progetto pilota lo scorso anno, la decisione quest'estate di passare al livello superiore. Già 6.000 balle di rifiuti sono pronte per essere incenerite e tenere al caldo circa 2.800 famiglie durante i mesi freddi. In inverno serve più energia, ma ci sono a disposizione meno rifiuti, spiega ancora Thomas Bücherer. Il rendimento qui è inoltre molto elevato. Il trasporto fino alla discarica e poi il ritorno all'inceneritore di Berna e l'imballaggio richiedono infatti solo l'1% di quanto viene ridato. E per ora Berna può allora continuare a godersi l'estate. Quando il freddo arriverà, una bella scorta di energia proveniente da scarti selezionati è infatti già pronta ad essere sprigionata.
E poco fa abbiamo parlato del vertice ONU sulla plastica e mancano meno di 100 giorni dall'inizio della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La COP30 è in programma il prossimo novembre a Belém, nello stato amazzonico del Pará. Ma non cessano le polemiche per l'organizzazione logistica e il costo delle strutture ricettive. Oltre alle proteste dei paesi più poveri, anche diversi paesi europei stanno valutando di ridurre il numero dei partecipanti per contenere i costi. Riferisce Maria Zuppello.
Quella di Belém in Amazzonia a novembre rischia di essere una COP30 con delegazioni ridotte e molti paesi assenti, tutta colpa del costo altissimo delle strutture alberghiere, con tariffe fino a 15 volte superiori alla media, che hanno causato una vera rivolta dei paesi in via di sviluppo di Africa, America Latina e del Pacifico. Chiedono adesso di trasferire la sede della conferenza e minacciano il boicottaggio. Un'ipotesi però scartata dal presidente della COP30, André Correa do Lago.
Vai ser in Belém.
Sarà Belém. Ho già detto che non c'è un piano B, ha dichiarato. E adesso il Brasile, oltre a riadattare navi da crociera e scuole come alloggi temporari, intende chiedere alle Nazioni Unite un incremento dei fondi destinati a coprire i costi di partecipazione delle delegazioni. Intanto però cominciano le prime defezioni ufficiali, come quella del presidente dell'Austria, Alexander van der Bellen. Le spese logistiche elevate, ha detto, non rientrano nel rigido bilancio della presidenza. Tra le polemiche anche quelle per le condizioni igienico-sanitarie di Belém, dove solo il 59% della popolazione ha accesso alla rete fognaria.
La maggior parte del mondo è un mondo in sviluppo.
La maggior parte del mondo è in via di sviluppo. Abbiamo scelto Belém perché rappresenta questa situazione e vogliamo mostrare le sfide che abbiamo davanti, ha detto Correa do Lago. Intanto la corsa contro il tempo è appena cominciata. Per le circa 45.000 persone attese a novembre sono al momento disponibili poco più di 18.000 posti letto.
In Gran Bretagna, ora, dove la qualità delle acque balneabili è pessima, molto peggiore di quelle degli altri paesi europei. A rivelarlo sono le ultime analisi effettuate in contemporanea con l'arrivo della stagione calda, occasione per misurare quanto il Regno Unito sia attualmente in ritardo rispetto al resto del continente. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Una fogna a cielo aperto, così rischia di diventare l'Inghilterra. E questo l'allarme lanciato dagli scienziati e dallo stesso ministro laburista per l'ambiente Steve Reed. Le ragioni sono più che evidenti. Un rapporto di questi giorni sulle acque cosiddette di balneazione, cioè acque marine, dei laghi e dei fiumi, in cui i bagnanti vanno a nuotare in questa breve estate inglese, lo fanno a loro rischio e pericolo. C'è di tutto in queste acque. Virus, batteri pericolosi come l'Escherichia coli, perfino sostanze radioattive. E il paragone con l'Europa è tutto a sfavore del Regno Unito, con un grosso divario sulla sicurezza delle acque. La responsabilità, secondo gli esperti, è tutta delle aziende idriche che, privatizzate 36 anni fa, si sono concentrate solo sui profitti, lasciando le infrastrutture sempre più fatiscenti, tubature arrugginite e poi, per limitare i costi, hanno scaricato i residui sporchi in mare, nei laghi e nei fiumi. Ancora peggio l'acqua potabile del rubinetto. In alcune zone esce contaminata, con sapori sgradevoli. Acqua di fogna, accusano i consumatori. Eppure le regole di protezione non sono molto diverse da quelle europee, ma con la Brexit e con l'uscita dall'Europa si è creata una tendenza ad abbassare gli standard di qualità, puntando tutto sul profitto. Le conseguenze inevitabili. Casi di dissenteria, gravi malattie intestinali. Ora il governo laburista tenta di correre ai ripari con una riforma radicale del settore e dure sanzioni penali. Ma ci vorrà tempo. Intanto il consiglio in molte zone britanniche è quello di andare al supermercato e comprare acqua minerale.
È tutto per questa edizione di 6 di sera, preparata con Veronica Lippi e la redazione dell'Informazione Radio. Vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.